è una vita spesso anche tribolata e qualche volta pensiamo, mamma mia, quanto buio c'è nella mia vita. Se pensate così siete perfetti cristiani. È vero, perché dobbiamo nascondere. Però questo buio è illuminato gratuitamente da Dio. Con Dio non possiamo fare i furbi, come quando andiamo dentro un'associazione, un club, dove ci stiamo tutti per gli stessi motivi. Allora che succede? Tu che dici a lui? Lui cosa dice a te? Ma quanto sei bravo? E tu dici, ma quanto sei bravo tu? Ci riempiamo di luce nostra. Tu mi dai la tua luce e io ti do la mia luce. Con il Signore è il contrario, perché lui ti sorprende proprio lì, nelle tenebre, nella tua Galilea, e ti dice, non ti dice niente, anzi, ti dà la luce, ti dà l'amore, ti dice, io ti amo come sei, le tue tenebre non averne paura. Io ti accolgo così come sei, non mi devi dire che sei bravo, se no che mi togli il lavoro, dice il Signore. Se tu sei bravo, io ti sono venuto a fare in questo mondo. Se tu sei perfettamente in salute, io in questo mondo qui, che vengo a fare? Tu stai così bene. Invece mi sembra che la realtà di tutti noi è che non stiamo proprio in perfetta salute. Ma anche esistenzialmente ci manca la luce, ci manca la percezione della verità. Ma voi ci capite niente di quello che sta succedendo in questo mondo qui? Dico al di là, al di fuori del nostro naso, voi ci capite qualcosa. Voi pensate di sapere chi è nel torto e chi è nella ragione. Io non ce la faccio spesso. E se ascolto attentamente i media, i giornali, ci capisco ancora di meno. Di meno, non di più. Allora capisco che c'è bisogno di luce in questo mondo. E dove deve arrivare questa luce? Lì dove tu vivi, dove tu abiti, dentro la tua famiglia. Cominciamo da cose molto concrete, dai. Concrete e concrete. Dove c'è bisogno di luce? Dentro la tua famiglia. Dentro le relazioni familiari. Dentro le relazioni tra fratelli. Sarà un caso che oggi il Vangelo ci parla di due coppie di fratelli che diventano i primi discepoli. Stamattina una signora mi ha detto: ma perché ha scelto due fratelli come primi discepoli? Oh, bella domanda, non ci avevo mai pensato in tutta la teologia, mai nessun professore mi aveva fatto notare questo. Due coppie di fratelli. Allora ho pensato, quando è che nella Bibbia si trova una coppia di fratelli? Nella prima pagina, nella Genesi, Caino e Abele, che figura hanno fatto questa bella famiglia, come belle le nostre famiglie, no? Sono belle le nostre famiglie, ho un fratello, una sorella, ecco, che figura hanno fatto? Si sono fatti del male subito. E perché il Signore, che è colui che viene a redimere il mondo, sceglie appunto due coppie di fratelli per farle diventare persone colonne del Vangelo? Perché? Appunto, secondo me, perché dove ha fallito Adamo, dove ha fallito l'uomo vecchio, Gesù viene a ristabilire le relazioni primarie. Lui sceglie due coppie di fratelli e voi sapete che dentro una famiglia è difficile andare d'accordo. Però nella nuova famiglia, quella di Gesù Cristo, lui vuole far capire che ormai non dovete lavorare più per i vostri interessi privati. Già ho capito che avete capito, però vado più in profondità. Se tu dici che hai incontrato il Signore, ma ti disinteressi delle tue relazioni con tuo padre, con tua madre, con tuo fratello, con tua sorella, e magari lì tranquillamente vi fate la guerra, però sono andato a messa. Insomma, com'è trattato la messa? Com'è trattato il rapporto con Gesù? Ma ho preso anche la comunione, ma non ti parli con tuo fratello. Un conto è che dici, siccome mi duole tanto, mi fa tanto male non parlarmi con la mia famiglia, allora sì che vado a prendere l'Eucaristia, perché la prendi come medicina. Ma un conto è che tu fai tranquillamente la doppia morale. Sono andato a messa, poi non mi importa niente se non mi parlo da 20 anni con mio fratello. E no, questa non è la Chiesa. La Chiesa non insegna questo. La Chiesa allora, ed è bello appunto, no? La seconda lettura dice come si vede che una persona è stata scelta da Dio, come come si vede che noi siamo a servizio di Dio? È una prova, come si vede. Non ci siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Quanto è fastidioso nella Chiesa quando sentiamo dire io sono di Apollo, io sono di Cefa, come se tu hai incontrato il Vangelo dentro quella cosa lì e pensi che sia il migliore degli altri. Tutti siamo discepoli del Signore. Allora, io pensavo proprio questo, in questo Vangelo. Dio ci sta chiamando a tutti a servire il Vangelo, ma la cosa più bella sarebbe che lavorassimo insieme. Sarebbe quello che manca nella Chiesa, è una cosa antichissima. A me sembra che oggi manca la fraternità. A parole sì, ma io non vedo tutto questo amore anche dopo la messa, scusate perché ve lo dico così, papale, papale. Io non vedo questo grande amore, perché l'amore poi si vede nei fatti, si vede nella pratica e anche nella condivisione dei beni, di portafoglio. Anche questo vedo dire, perché anche a me serve questo. Noi non siamo così fratelli. Ma questo è un problema, non è un problema per i preti, è un problema per tutto, perché se la Chiesa, come primo frutto della sua adesione a Cristo, non fa vedere la fraternità reale, vuol dire che noi ci raccontiamo delle storie molto belle, ma poi ognuno va a casa e fa quello che vuole. E questo non è il Vangelo. E questo non è la Chiesa di Cristo. Ecco allora, mi sembra, per questo scusate, ho parlato della famiglia oggi. Ecco perché ha chiamato la coppia di fratelli. Furbo il Signore, perché ha detto: misura il tuo amore per me nella fraternità con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Oh, è intelligente allora il Signore, altro che sei intelligente. Ha detto: misura il tuo amore per me nell'amore che hai con i tuoi fratelli di sangue. Quanta roba, eh? Quanta roba! Con due parole il Signore ci ha messo di fronte a noi stessi. Volete amarvi tanto? Ama anche la tua famiglia. Ma mi dà fastidio. E allora vieni, perché io sono anche la medicina del tuo fastidio. Io voglio darti un cuore che sa amare tuo fratello. E allora capite che se noi, ecco, a me sembra che il Signore ha delle cose proprio illuminanti come questa, no? Perché questa nostra fraternità, cioè la Chiesa, se non è una fraternità vera, tutto l'apostolato che fa è sterile. L'apostolato della Chiesa è sterile se non c'è la fraternità. È sterile. Vi immaginate un apostolato dentro una comunità se i parroci, i sacerdoti non vanno d'accordo? È sterile. E allora a me piace molto questo, che il Signore oggi mandi questa coppia di fratelli, due coppie, e dice: andate ad annunciare la nuova economia familiare, che è quella della Chiesa, del Regno di Dio, che siamo tutti fratelli. Andate ad annunciare questo, che Dio ha tanto amato il mondo, e quindi è talmente importante, guardate che paradosso, e finisco, è talmente importante andare ad annunciare che Dio ha salvato il mondo e che ci ha reso tutti fratelli nel suo amore crocifisso, è talmente importante che puoi permetterti di lasciare anche tuo padre. Perché annunciare il Vangelo è quello che fa bene alla famiglia. È quello che fa bene ai fratelli e alle sorelle, è quello che fa bene alle nostre orecchie. Sapere che Dio ha amato il mondo e ha riconciliato gli opposti, ha riconciliato i nemici. Allora, per questo compito così importante che è annunciare il Vangelo, Francesco d'Assisi dice al Padre terreno: io ho trovato il Padre celeste che è padre di tutti. Capite? Allora è un paradosso. Come tanto importante la famiglia, poi qui abbiamo visto che i chiamati lasciano il padre, no, si lascia il padre. Attenzione, il padre non si lascia, quarto comandamento, ma se io lo lascio, tra virgolette, per andare dal padre di tutti, vuol dire che io vado dal padre anche di mio padre. E gli faccio capire, con quel gesto lì, che nessuno può dire i miei figli, la mia famiglia sono migliori degli altri. Come fa un padre, a volte, no? Un padre marchigiano, questi marchigiani come me, come fa a capire che tutti i figli sono come i suoi figli? Scusate, questa è una grande impresa, perché noi ci siamo sforzati a fare la casa, a fare tutto per i nostri figli, ma tu ci hai pensato mai che i figli degli altri sono come i tuoi? Uguali come i tuoi. E quindi, se sono come i tuoi, chi te lo fa capire che sono come i tuoi? Se tuo figlio ti lascia, va dal Padre Celeste. Quando un figlio lascia i sogni del padre, il padre va in crisi. Ma quella è una benedizione per il padre, perché il padre ha confuso il suo regno con il regno di Dio. Che bellezza il Vangelo! Quanto è liberante il Vangelo! Quanto ne abbiamo bisogno!
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Centenario, diciamo così, del ritrovamento delle reliquie del nostro caro San Nicola, che nel 1926 è, diciamo così, lo abbiamo ritrovato. Voi, se voi non ve lo ricordate sicuramente, ma i vostri genitori, i vostri nonni vi avranno detto che magari un parente armato di pala, panga e piccone nel 1926, seguendo, diciamo così, l'ispirazione di padre Nicola Fosconi, il priore di allora, cosa hanno fatto? Sono venuti qua e hanno cominciato a scavare lì dove adesso c'è il cappellone, perché hanno avuto l'ispirazione concreta che lì ci fosse il corpo di San Nicola, che era nascosto circa dal 1340, 40 anni dopo la morte di San Nicola. Sapete tutta la storia, che avevano trafugato il corpo, eccetera, eccetera. Allora i frati hanno detto: adesso non ci fregano più, lo nascondiamo. Ma con gli anni nessuno sapeva di preciso dove stava questo corpo. Questo padre Nicola Fosconi è stato talmente perseverante, si è impuntato, insomma, lo voglio trovare il corpo. E noi oggi possiamo andare in cripta a pregare davanti a San Nicola, perché c'è stata questa iniziativa nel 1926, armati di piccone, vanghe, eccetera, eccetera, di tanta fede, hanno riportato il corpo di San Nicola su, e noi possiamo pregarlo. Allora, siccome sono passati 100 anni, questo anno per noi di Tolentino, non solo, è tanto importante, perché che il corpo del nostro santo sia visibile non è una cosa proprio di tutti i giorni, capite? Comunque voi non vi ingannate, un giorno che state qui, volete passare e salutare San Nicola, lo trovate. Pensate un po' se non c'era. Pensate un po' se San Nicola noi non potevamo pregarlo faccia a faccia. Ecco, siamo tanto grati. Quindi il primo appuntamento di tanti altri appuntamenti è il 4 febbraio alle ore 18:30, è un mercoledì, verrà il vescovo diocesano Nazareno Marconi e faremo una messa solenne per ringraziare, iniziare questo anno di ringraziamenti. Vi prego, alle 18:30 prendete un'ora. Se di lavoro venite, uscite prima e ringraziamo Dio, sono 100 anni dopo tanti secoli che non si sapeva dove stava il corpo. Ecco, noi Tolentini non possiamo trascurare una cosa del genere. Se trascuriamo questo, trascuriamo noi stessi da questa cosa. Poi volevo dirvi che lunedì, per 3 settimane, andrà in giro in 3 famiglie, arriva la reliquia, parlo al singolare, ma sono 2, la reliquia dei santi coniugi Martin, i genitori della dottore della chiesa Santa Teresina del Bambino Gesù. Sono diventati santi anche i genitori, hanno sante delle figlie e i genitori sono santi. non è un caso. Quindi noi avremo qui a Tolentino non solo che girerà nelle famiglie questa reliquia dei genitori di Santa Teresina, poi ve lo faranno sapere le stesse famiglie che avranno queste reliquie. Sarebbe bello che le famiglie andassero a pregare nella famiglia, in modo che siamo tanto preoccupati per i figli, ma è tanto il modo migliore di aiutare i figli è essere ottimi genitori. Niente di nuovo sotto il sole. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Grazie a Dio.